il totale silenzio della Bibbia sull'origine degli spiriti malvagi portò nel mondo giudaico contemporaneo di Gesù a sostenere le interpretazioni più bizzarre, più fantasiose, tra le più conosciute, perché il problema è se ci sono questi demoni, se ci sono questi spiriti impuri, ma da dove sono originati? Se Dio è il creatore di tutto, li ha creati lui. Allora nel mondo giudaico una delle interpretazioni che più aveva messo piede è che questi erano le anime di quegli esseri per i quali Dio non fece in tempo a creare i corpi perché osservò il riposo del sabato. Si legge nel Talmud: sono questi demoni di cui il santo, che benedetto sia, creò le anime. Quando venne però a creare i corpi, osservò il sabato e non li creò. Quindi erano questi esseri incompiuti. Questi demoni vengono chiamati i nocivi. Fra i 10 oggetti creati alla vigilia del primo sabato figuravano anche i nocivi o spiriti malefici. Quindi si cercava di dare una spiegazione, oppure un'origine abbastanza complicata della nascita dei demoni, è quella che si legge nel Talmud. Il Talmud è considerato un libro sacro, anche questo. La iena dopo 7 anni diventa un pipistrello, il pipistrello dopo 7 anni diventa un vampiro, il vampiro dopo 7 anni diventa un'ortica, l'ortica dopo 7 anni diventa un pruno e finalmente il pruno dopo 7 anni diventa un demonio. Tutto questo per discolpare il Signore della creazione di questi esseri demoniaci. Ma assente nella Bibbia l'origine dei demoni o del diavolo, che poi dopo si fusero i due temi, veniva ricercata in miti e leggende che ci sono all'interno della Bibbia, perché la Bibbia riteniamo la parola di Dio, ma è nata in un contesto culturale dove riporta elementi dell'antichità, l'abbiamo visto, questi residui del mondo mitologico, e anche delle narrazioni che erano patrimonio comune di tutte le culture. C'è un passaggio un po' complesso nel capitolo 6 del libro della Genesi, quindi qui non siamo nel Talmud, non siamo nella tradizione rabbinica del tempo di Gesù, ma siamo proprio alla Sacra Scrittura, nel libro della Genesi, quindi la parola di Dio. Il capitolo 6 si apre con questa immagine. C'è scritto: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio si intendono gli angeli, gli esseri angelici, videro che le figlie degli uomini erano belle. Dio aveva creato questi figli già da tempo, poi quando si è deciso a creare l'umanità e ha creato le donne, questi angeli si sono accorti che erano belle. E ne presero mogli per quante ne vollero. Allora Yahweh, il Signore, disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Ed ecco la frase misteriosa. C'erano sulla terra i giganti. I giganti sono l'equivalente nella mitologia greca dei titani, questi esseri mitologici. A quei tempi, anche dopo, quando i figli di Dio si univono alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli, sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Allora, da questo riferimento ai giganti, che naturalmente fa parte della mitologia, gli scritti apocrifi tra il III e il II secolo avanti Cristo si servirono per giustificare la nascita dei demoni, considerati quegli angeli che erano chiamati vigilanti, quelli che erano i più vicini a Dio, che quando hanno visto le donne hanno perso la testa e si sono precipitati per accoppiarsi e non sono stati in grado di mantenere la dignità celeste. Nel libro dei vigilanti, che ripeto era considerato un libro ispirato, viene specificato che questi angeli lussuriosi erano in tutto, il numero erano circa 200. E costoro, c'è scritto, imbattutosi nelle ragazze di bell'aspetto, le videro e se ne innamorarono. E dissero fra loro: venite, scegliamoci delle donne tra i figli degli uomini e generiamo dei figli. Esse rimasero incinta e generarono giganti, la cui statura per ognuno era di 3.000 cubiti, circa 1.500 erotti metri. Questa tradizione purtroppo ecco come sono nati i demoni. E da qui ci avviciniamo, perché adesso arriveremo al mito di Lucifero. Sono stati degli angeli che non sono stati fedeli, hanno visto delle donne e si sono accoppiati tra loro. E gli autori cristiani hanno creduto in questa leggenda, e uno dei grandi padri della Chiesa, uno dei primi padri, San Giustino, scrive addirittura nel secolo II, quindi contemporaneo ai Vangeli, affidò agli angeli con il suo ordine la cura degli uomini e delle cose poste sotto i cieli, ma gli angeli trasgredirono l'ordine divino e scesero ad accoppiamenti con donne, da cui ebbero figli, e questi sono chiamati per le demoni. Ecco la nascita dei demoni. Quindi la nascita dei demoni sono stati degli angeli che sono stati attratti da donne, poi vedremo come Agostino specificherà chi, e da questa unione tra un essere divino e un essere umano, una donna, sono nati i demoni. E questo già nel secondo secolo, quindi è chiaro che dopo queste cose hanno messo radici. Chiaro che Giustino non si pone minimamente il problema di come abbiano potuto degli esseri spirituali, incorporei, degli angeli, accoppiarsi sessualmente con delle donne. Ma questi angeli, vedete che i temi sono antichi, non solo si accoppiarono con le donne, ma erano anche pedofili. Scrive sempre Giustino: in tempi remoti, gli spiriti malvagi, assumendo sembianze visibili, stuprarono donne e corruppero fanciulli. Questi spiriti malvagi, responsabili poi di animali che affliggono il genere umano, scrive, seminarono tra gli uomini ecidi, guerre, adulteri, dissolutezze e ogni genere di malvagità. Anche Agostino, quindi siamo alle basi della dottrina cristiana, anche Agostino nella sua opera, una tra le più importanti, La città di Dio, crede a questo peccato dei figli di Dio, degli angeli, con una caratteristica. Dice che questi angeli si sono innamorati delle donne e sospira: ancora una volta troviamo la donna all'origine di questo male. Gira e gira, vedete che il problema è sempre le donne, è sempre il male. C'è in una lettera di Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dove San Paolo scrive: la donna deve portare sul capo un segno dell'autorità a motivo degli angeli, da cui è nata la tradizione in voga nel cristianesimo fino a mezzo secolo fa delle donne. Ricordate, in chiesa non si poteva entrare senza il fazzoletto. Le donne delle nostre campagne fino a un secolo fa andavano sempre con la testa velata. Perché? Perché la donna deve portare un velo in testa? Dice a motivo degli angeli, cioè il motivo per rispetto agli angeli. Allora avrebbe potuto mettere per motivo di Dio, per rispetto di Dio. No, questi angeli, dopo la prima discesa di 200, non è che sono fermati. Ogni tanto individuavano una donna, precipitavano, era fatta. Ma sceglievano delle donne che erano certi ci sarebbero state. Allora, a quel tempo, nel mondo culturale ebraico, la donna dalla povertà andava sempre in giro con il velo in testa, che non toglieva più. Erano soltanto le donne di faccia, di costumi, che andavano in giro con il capo scoperto. Allora San Paolo dice: attenti donne, che gli angeli non bescagnano per mio o te, e dice: quindi portate sto velo in testa. Ebbene, questa ipotesi purtroppo ha messo radice fino a quella devastante teoria, perché molti ci hanno creduto e ancora forse qualche prete ancora lo insegna, fino alla nascita di Lucifero. Io credo che che quasi tutti noi, almeno quelli di una certa età nel catechismo, non sapendo i preti spiegare perché del diavolo, confondendo diavolo con demonio, e ci hanno tirato fuori la storiella di Lucifero, che come abbiamo detto ieri è una storiella sciocca. Allora, vediamo, esaminiamo questo Lucifero. Allora, è un testo apocrifo dei primi secoli del cristianesimo, il libro dei segreti di Enoch, che però fino al IV secolo non era considerato apocrifo, ma ispirato, che affiora, avete visto, l'interpretazione finora è stata di un'attrazione sessuale da parte degli angeli nei confronti delle donne. Con Enoch invece affiora un'idea diversa, il peccato di orgoglio da parte di un angelo che ancora è anonimo, il terzo giorno della creazione. Quindi il terzo giorno della creazione c'è un arcangelo che fa questo peccato. L'origine della leggenda di Lucifero nasce nei primi tempi del cristianesimo dalla fusione di due testi distinti, uno del profeta Isaia, in cui fa la satira contro Nabucodonosor, e l'altra del profeta Ezechiele, che fa una satira contro il re di Tiro che si chiama Ebal. In questi due testi simili si prende in giro queste persone che avevano voluto i pieni poteri e poi si sono ritrovati sdraiati per terra. Allora, secondo la mentalità del tempo, tutti quelli che detenevano potere stavano nei cieli, perché erano separati dalla gente. Allora sia Isaia che Ezechiele dice: volevi salire nell'alto dei cieli, cioè volevi avere il massimo potere, la condizione divina, guarda dove sei precipitato. Cito soltanto Isaia: come mai sei caduto dal cielo, stella del mattino, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore dei popoli? Eppure tu pensavi: salirò nel cielo, sulle stelle di Dio, innalzerò il mio trono. Queste satire erano rivolte a persone concrete, non a esseri angelici. Nabucodonosor o Nabunide, non si sa con certezza, e comunque Ezechiele con il re di Tiro. Sono delle satire feroci, lo prende in giro. Avevi voluto il massimo dei poteri, avevi voluto salire in alto, guarda dove sei precipitato, in fondo alla terra. Allora, questi due testi sono stati fusi insieme e interpretati alla luce di Gesù con quel brano che abbiamo già in parte anticipato ieri: vedevo il Satana cadere dal cielo come una folgore. Il contesto lo sappiamo. Gesù ha mandato i discepoli ad annunziare la novità del regno di Dio, fallimento totale, perché sono ancora permeati dall'idea nazionalista, dall'idea di supremazia, dall'idea di potere. Allora il Signore non si arrende, dopo questo fallimento invia altri 72. Perché il numero 72? Nel libro del Genesi il computo delle nazioni pagane è di 72. E quindi manda questi 72, probabilmente dei samaritani, per un messaggio universale, non più limitato alle 12 tribù di Israele, ma che riguardi tutta l'umanità. Ed è il messaggio dell'amore di Dio. Questi tornano entusiasti, ed è a questo punto che Gesù dice: e io vedevo il Satana, sempre con l'articolo, cadere dal cielo come una folgore. Allora, abbiamo visto ieri, l'abbiamo anticipato, ma ci ritorniamo: il Satana a quel tempo era un componente della corte divina, il cui compito era quello di scrutare il comportamento degli uomini, spiarli, vedere le colpe, andare da Dio, accusarli e poi poterli castigare. Perché Gesù dice: vedevo il Satana cadere dal cielo come una folgore? Perché il Dio che presenta Gesù non è il Dio della religione. Il Dio della religione, si sa, premia i buoni ma castiga i malvagi. Gesù, ed è soltanto Luca che se lo presenta addirittura in questa maniera, mentre Matteo dice che il Signore è buono verso gli ingrati e verso i buoni, Luca addirittura esclude i buoni. Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. È un Dio completamente diverso. Non più il Dio che premia i buoni e castiga i malvagi, ma un Dio che a tutti, indipendentemente dal loro comportamento, comunica il suo amore. poi sarà alle persone accogliere o meno queste persone. Quindi inutile che il Satana va a fare la spia, a dire guarda quello ha peccato. Al Padre Eterno non gli interessa, non mi importa che ha peccato, perché Dio continua ad amare le persone, non nonostante i peccati, ma proprio grazie ai loro peccati, perché sono le persone più bisognose. Allora la funzione del Satana di accusatore, oggi Carlo con l'Apocalisse ve lo tratterà anche meglio, è terminata. Questo ruolo del Satana di spiare per accusare nei Vangeli sarà preso non da esseri spirituali, ma da esseri in carne e ossa, saranno i farisei, saranno i dottori della legge. Conoscete quanti episodi si avvicinarono a Gesù per tentarlo, lo stesso verbo adoperato per le tentazioni del diavolo. Quindi il ruolo del Satana di accusare gli uomini presso Dio con Gesù è finito. Poi questo ruolo lo prenderà nella Chiesa il Santo Ufficio, che continuerà a spiare e accusare le persone. Allora, torniamo a noi. Allora, quindi questi due testi sono stati fusi e interpretati alla luce dell'espressione di Gesù, che non c'entra niente. Non è un essere demoniaco detronizzato. Ecco, con Gesù il volto di Dio cambia e non c'è più bisogno di qualcuno che accusi gli uomini. Quindi la caduta dal cielo di Satana, che l'Evangelista pone in relazione con l'esito favorevole della missione, venne retrodatata dai padri della Chiesa agli inizi della creazione. Con Gesù c'è un contesto ben preciso, l'invio di un messaggio universale, quindi è ben datato nella vita di Gesù. I padri della Chiesa, questa espressione di Gesù, vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, che è un effetto della sua missione, i padri della Chiesa l'hanno retrodatata al momento della creazione. Quindi vedete che cosa hanno combinato. E dov'è che nasce questo nome di Lucifero? Questo nome Lucifero venne assunto dalla satira di Isaia. Mentre la Bibbia greca rese il testo ebraico di Isaia con astro figlio dell'alba, si tratta della prima stella del mattino, Venere, con stella del mattino, la traduzione latina, che è quella sulla quale si posò la teologia, lo indicò con Lucifero, che indica portatore di luce, ma indica la prima stella del mattino. Lucifero, o anche fosforo, è l'attribuzione data alla prima stella della sera, il pianeta Venere, che secondo la mitologia greco-romana era Espero, figlio di Zeus, eccetera, eccetera. In un mondo dove anche le stelle erano animate e considerate creature angeliche, ricordate prima, la stella del mattino e l'aurora sono figure divine, le cui origini risalgono alla notte dei tempi, perché si ispira a miti dei poemi religiosi addirittura dei Fenici e dei Cananei. Il primo autore al quale si deve l'identificazione chiara del diavolo con Lucifero nella Chiesa di lingua greca fu Origene, tra l'altro un grande padre della Chiesa. Lui nei suoi scritti unisce la satira di Isaia e la satira di Ezechiele, che ripeto riguardavano persone concrete, dei re che spinti dall'ambizione hanno voluto salire in alto e si sono trovati per terra, e fa dei due personaggi di Nabucodonosor e il re di Tiro un personaggio solo, Lucifero, l'angelo decaduto. Questa fusione operata da Origene fu la base della leggenda, che si trasformò poi in tradizione. Nella tradizione popolare questo grande successo della leggenda dell'angelo ebbe come conseguenza la fine della chiara distinzione che abbiamo visto che c'è nella Bibbia tra Satana, cioè il diavolo, e il demonio, e vennero fusi. Poi ci pensò un papa, di nuovo ritorna Papa Gregorio Magno, ricordate quello che la suora che ha mangiato la foglia di insalata senza farsi segno della croce era stata posseduta dal demonio, San Gregorio Magno. Per lui ormai era chiaro che il diavolo era un angelo creato da Dio e poi era decaduto. scrive che Dio creò da prima l'angelo che fece superiore agli altri angeli, e quest'angelo si rivoltò contro la gloria del suo creatore e precipitò giù. I motivi per cui si ribellò vanno dall'ambizione di salire presso Dio o dalla gelosia per la creazione del primo uomo Adamo, che questo angelo si è rifiutato di venerare. Quello che era problematico è che questo Lucifero, per i primi 4 secoli, era anche il nome di Gesù, uno dei titoli di Gesù. Abbiamo detto che Lucifero significa portatore di luce, e la stella del mattino è una delle immagini del Signore. Nel libro dell'Apocalisse il Signore l'applica a se stesso, dice: io Gesù sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Questa stella del mattino, quando nella notte pasquale cantiamo nella liturgia l'Esultet, nell'Esultet si celebra Cristo quale Lucifer mattutino, il Lucifero mattutino, dice, traducendo in italiano, lo trovi acceso la stella del mattino, in latino Lucifer, quella stella che non conosce tramonto. Ma il successo dell'identificazione del diavolo con Lucifero portò presto al declino di questo nome nel cristianesimo, e anche se, come abbiamo visto, c'è stato un vescovo, il vescovo di Cagliari, che fu proclamato santo, San Lucifero, dal 4 secolo in poi Lucifero non venne più messo perché ricordava il diavolo. Ma come vediamo, la leggenda di Lucifero non ha alcuna base biblica, è nata al di fuori con interpretazioni che possiamo considerare perlomeno discutibili. Allora, terminiamo questa mattina velocemente adesso, perché tutta questa lunga premessa, che ripeto è didattica, poi dopo domani entreremo nelle esigenze sette, perché è inutile presentare gli esorcismi, le liberazioni di Gesù, se non sappiamo cosa significa il demonio nella cultura, inutile presentare lo scontro del Satana con Gesù, se non sappiamo cosa significa Satana nella cultura. Nel Talmud abbiamo visto questi demoni servivano a spiegare tutto quello che era inspiegabile per le conoscenze dell'epoca. Allora, ogni demonio ha un suo nome e una sua specializzazione. Se volete sfogliare il Talmud e vi divertite, soltanto alcuni esempi tra i migliaia. Per esempio, l'ubriachezza è causata da un demonio che si chiama Shimadon. La pestilenza da un demonio che si chiama Dever. La paura da un demonio che si chiama Pagad. La cecità viene causata da Shebrili. L'insolazione, l'abbiamo già accennato, è personalizzata da Keteb e Merili, perché cito proprio il Talmud, è pieno di occhi, di scaglie e di peli, e ha sul cuore un occhio che è fatale per chi lo guarda. Va in giro dalle 10 alle 15, nelle ore più calde della giornata, nel periodo delle 3 settimane più torride dell'anno. Quindi se uno nel periodo delle 3 settimane più torride dell'anno va in giro tra le 10 e le 15 in Palestina e se becca l'insolazione, colpa di Keteb e Merini. E l'epilessia. L'epilessia, nonostante purtroppo è stata una cosa di una gravità enorme, dovuta alla sua ignoranza biblica, poveretto, insorso nelle associazioni di malati di epilessia, le associazioni di medici, Papa Wojtyła tornò a definire l'epilessia un attacco demoniaco, una cosa di una gravità, ma era l'ignoranza di sto Papa, pazienza. E comunque, a quel tempo, gli studi scientifici non erano evoluti, anche se si pensava che ci fosse un qualcosa. Allora, di nuovo Origene, scrive: il demonio, infatti, per far sorgere dicerie circa la luna, attaccava o lasciava tranquilli gli ossessi a seconda delle fasi lunari, quindi associava l'epilessia con le fasi lunari. È chiaro che non era la luna ad avere influenza su di loro, in quanto, ripeto, si trattava soltanto di un effetto della malizia del demonio, che voleva attribuire alla luna il male che gli stessi compiva. Cioè era il demonio che causava l'epilessia, ma voleva incolpare la luna. Di qui era sorta quell'erronea opinione tra persone senza senno, le quali pertanto chiamano lunatici tali ossessi. Ma ciò non è vero. Secondo il Talmud, i demoni si accaniscono contro tre categorie deboli di persone. Sono il momento del matrimonio e il momento del lutto. Oggi, quando si celebra il matrimonio, si usa ancora, non si capisce più, si pensa di fare allegria. Perché si fa tutto quel baccano accompagnando la macchina degli sposi? Una volta si usava attaccare i barattoli, oggi usano i petardi. Non è un segno di festa, non è di allegria. Perché i momenti più delicati di attacchi demoniaci erano quelli del matrimonio. Allora, fin dall'antichità, dal tempo di Gesù, si faceva un grande baccano, un grande strepito per tenere lontani i demoni. Oggi noi continuiamo a fare questi gesti, pensiamo che sia espressione di gioia, di allegria, no? Sentiamo tutti questi che strombazzano con il clacson, non è segno di festa, è per tenere lontani i demoni. Vedete come certi atteggiamenti hanno origini antiche. Oppure perché adesso ormai la civiltà è cambiata, fino agli anni 50-60 in Italia, quando moriva una persona c'era il lutto, era diviso tra lutto stretto, strettissimo, le donne poi per circa un anno la vedova doveva vestire interamente di lutto, gli uomini un po' meno, forse quelli di una certa età ricordano che si portava una fascia o un bottone. E vedeste, io me lo ricordo come si incontrava, guarda, la già ha smesso il lutto, il mezzo lutto, perché dopo un po' magari toglieva qualcosa di nero. Perché si vestiva a lutto? Per esprimere il dolore? No! Al momento in cui in una famiglia moriva una persona, tutti si travestivano per non essere riconosciuti dal demonio che aveva colpito un familiare come appartenente alla loro famiglia. E poi anche l'usanza, adesso è in disuso anche questa, perché quando muore una persona, normalmente, specialmente qui in zona di campagna, sono i vicini a portare loro da mangiare. Uno pensa, beh, sono distrutti dal dolore, non ci pensano. No, perché nella casa c'è il demonio che può aver avvelenato il cibo. Allora si prende il cibo da fuori. Quindi vedete come tradizioni che si sono ereditate e arrivate fino a noi hanno l'origine in queste credenze. E poi naturalmente era la notte, il regno dei demoni. I maestri, sempre il Talmud, insegnano non uscire la notte a causa della moltitudine di demoni, malfattori che hanno il potere di nuocere. I luoghi pericolosi erano i luoghi bui, le latrine, soltanto un episodio perché è simpatico, perché dice il Talmud, chi è modesto nella latrina è libero da tre cose, serpenti, scorpioni e spiriti maligni. E a Tiberiade c'era una latrina in cui chiunque andava veniva assalito dai demoni. Allora nel Talmud c'è un episodio che è simpaticissimo, però la mentalità dell'epoca. L'astuzia della moglie di un rabbino. Scrive il Talmud, prima che Rabba divenisse capo dell'accademia rabbinica, sua moglie usava agitare davanti a lui una noce in una bottiglia, quindi quando un uomo andava a fare i bisogni, questa metteva la noce e l'agitava per fare rumore. Ma in seguito, quando fu presidente dell'assemblea, sua moglie, fategli fare una finestra nel muro, gli poneva la mano sulla testa per proteggerlo dagli spiriti maligni mentre stava lì nell'arte. Il Talmud è pieno di ricette, di esorcismi. Sono alla portata di tutti, io vi assicuro che sono efficaci, se li mettete in pratica vedrete. Una per esempio dice, il mondo intero è pieno di spiriti maligni e di demoni malefici, non v'è nell'estensione dell'universo lo spazio di un quarto di cab, 2,5 litri, in cui non si trovino 9 cab di demoni. Se l'occhio umano avesse la facoltà di vederli, nessun uomo potrebbe vivere a causa degli spiriti maligni. Quindi era un mondo circondato da tutti questi esseri. Essi ci sopravanzano per numero. Ciascuno di noi ne ha mille alla sua sinistra e miriadi alla sua destra. Il pigia nelle pubbliche assemblee è dovuto a loro. Le ginocchia si stancano a causa loro. Le vesti dei rabbini si logorano perché quelli vi si strusciano contro. I piedi vengono pestati da loro. Allora, in questo mondo popolato da questa magia, eccetera, ci sono varie ricette. Chi desidera vederli deve prendere la placenta di una gatta nera, figlia di una gatta nera, primogenita di una primogenita, la arrostisca al fuoco, la polverizzi, se ne riempia gli occhi e le vedrà. Io vi assicuro, fate questo schifo, mettete negli occhi e qualcosa. Un altro più a portata di mano. Chi desidera vedere le loro orme, prenda della cenere stacciata e la sparga intorno al proprio letto. Al mattino vedrà qualcosa simile alle orme di un gallo. Il gallo, essendo l'animale che canta di notte, era considerato l'araldo del Satana. Quando il Satana compiva una vittoria, c'era il trombettiere che suonava la sua vittoria. A Gerusalemme era proibito l'allevamento dei galli. In teoria, perché non so come facessero queste galline senza un gallo. Comprendete allora perché nel Vangelo, quando Pietro tradisce Gesù, canta il gallo. Perché canta proprio il gallo? Perché era Satana che aveva effettuato la sua vittoria. Ma il grido del gallo si opporrà poi il grido di Gesù. Questa credenza era talmente radicata che anche uno dei più grandi intellettuali dell'epoca, Giuseppe Flavio, storico, contemporaneo agli evangelisti, dai quali siamo debitori della storia del popolo ebraico, una persona di grande cultura, la cultura dell'epoca raffinata, eppure lui era convinto, descrivendo la regia di Erode sul Mar Morto, Maccheronte, afferma che nei pressi cresceva una radice, leggo, color rosso fiamma, che non si lascia ferare, sfugge e non si ferma, se non dopo che le si versa sopra urina di donna o sangue mestruale. Giuseppe Flavio afferma che, pur con tutti i pericoli che questa radice comporta, chi la tocca muore senza scampo. Scrive: essa è assai ricercata per un'unica sua proprietà. Infatti basta solo avvicinarla a chi ne è afflitto per liberarlo immediatamente dai cosiddetti demoni, i quali sono spiriti di uomini malvagi che penetrano nei corpi dei viventi e li uccidono se non li si soccorre. Ecco, io credo abbiamo esaminato almeno abbastanza chiaramente l'origine del Satana, irrilevante nella Bibbia, l'origine dei demoni che fa parte di questo mondo fantastico. Per questo adesso parleremo brevemente dell'esorcismo, ma queste persone che dicono di essere posseduti dai demoni credono ancora nelle sirene, nei fauni, nei centauri, credono ancora in queste cose? Io ero un po' tardo da ragazzo, io fino a 14 anni ho sperato sempre nei boschi di incontrare i gnomi. Solo a 14 anni mi sono dovuto arrendere che i gnomi non mi piaceva, questo mondo dei gnomi, questi esseri. E quando andavo nei boschi speravo di poter vedere un gnomo. Finalmente ci ho messo un po', ma a 14 anni mi sono reso conto che i gnomi fanno parte della fantasia, della poesia, bellissima, ma non esistono. Allora, quando si dice che una persona è posseduta, da chi? Da una sirena? Dal dio Pan? Da chi? Allora, l'estrema sobrietà dei testi del Nuovo Testamento, purtroppo siamo sconfitti, ha nulla potuto contro la superstizione e le credenze nel mondo degli spiriti che ancora, della quale ancora siamo eredi. Se nel secolo II, per Massimo di Tiro, i demoni esistenti nel mondo erano circa 30.000, sarebbe interessante sapere come facevano queste persone a calcolare. Nei secoli successivi hanno raggiunto un numero spropositato. Pensate, siamo nel secolo XV, quindi c'era già un mondo raffinato, c'era già la filosofia, la cultura. Ebbene, nel secolo XV, basandosi sull'affermazione dell'Apocalisse, che il testo dell'Apocalisse, il drago rosso con 7 teste e 10 corna, con la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra, secondo un francescano, Alfonso da Spina, nel suo libro La forza della fede, i demoni venivano calcolati in 133.306.668. È interessante l'esattezza di queste persone, perché in precedenza i demoni si erano arrivati al numero di 7.405.926. È interessante l'esattezza. Con questo francescano, 133.306.668. Allora, è chiaro, siamo nel 1500, in questo mondo radicato nelle superstizioni, nelle paure, quando il prete veniva ordinato, gli veniva concesso l'ordine dell'esorcistato, la capacità di cacciare i demoni. Con il Concilio Vaticano, una chiesa che ci mette però è più evoluta, è stato tolto questa potestà ai preti che vengono ordinati, è lasciato soltanto un prete per diocesi. Quindi l'ordine dell'esorcistato è rimasto in vigore fino al 1972 ed è stato abolito da Paolo VI. Secondo il documento Fede Cristiana e Demonologia, questo provvedimento, leggo testualmente, obbliga, quindi c'è stata resistenza, perché non volevano, obbliga a constatare che la Chiesa, non facendo più di questo ministero una funzione specifica, attenzione, non riconosce più agli esorcismi l'importanza che avevano nei primi secoli. Lo rileggo perché è un testo importante che fa vedere una resistenza. È stato coraggioso Paolo VI perché ha trovato una grandissima resistenza. Lo rileggo, obbliga a constatare che la Chiesa, non facendo più di questo ministero una funzione specifica, non riconosce più agli esorcismi l'importanza che avevano nei primi secoli. Allora le persone che pensano di avere una possessione diabolica, demoniaca, quello che sia, vanno accolti, perché sono persone che soffrono, e non c'è nulla di più devastante a una persona che ha una qualche malattia, un qualche malessere, dirgli che ha una possessione, è tremenda, ma vanno curati, vanno protetti, vanno indirizzati da specialisti del settore. Allora, attualmente il potere dell'esorcistato non viene più conferito a tutti i preti ordinati, come avveniva prima del concilio, ma è un servizio senza nessun rito particolare che lo conferisca, con il quale i vescovi incaricano un prete per ogni diocesi. Poi, infine, la riforma liturgica del 1970 ha abolito nel Messale romano ogni riferimento al diavolo nella preghiera che veniva recitata all'offertorio nella messa per i defunti. Prima del 1970, nell'offertorio, nella messa per i defunti, c'era un riferimento al diavolo. È stato eliminato. Il battesimo è l'unico sacramento a prevedere un rito di esorcismo molto ridimensionato rispetto ai vecchi esorcismi, e nel rito è eliminato ogni accenno a una possessione diabolica dalla quale liberare il battezzato. Prima si pensava che il battezzato fosse possesso. Quando nel rito del battesimo, che andrebbe di nuovo tradotto, perché vedete, ci sono le tre rinunce, dice rinuncia a Satana, figuratevi, tutti quanti, capirai, rinuncia a Satana, sì, rinuncia alle pompe del diavolo, pompe, pompieri, rinunciamo a tutti. Noi lo abbiamo ritradotto, perché rinunciare al Satana, chi è che non rinuncia al Satana? Ma che cos'è il Satana? È l'avidità di potere che domina le persone. Allora, rinunci all'avarizia, all'avidità, a tutto quello che ti porta a dominare gli altri, allora pensaci. Rinunci alle pompe di Satana, che sono queste pompe di Satana, nel libro, poi lo trovate. Le pompe erano il fasto, tutto quello che l'adorazione del Satana ti dà. Quindi nel rito del battesimo, un rito antico che va ritradotto, nel rito del battesimo non c'è una colpa che va tolta alla creatura. Io quando celebro i battesimi prendo sempre il bambino, lo mostro alle persone e dico: chi di voi adesso pensa che questa creatura ha un peccato, il peccato originale, una colpa, che noi con questo rito lo togliamo? Se qualcuno pensa che questo bambino ha una colpa, io chiamo il 118 e lo faccio ricoverare, perché fa una colpa. Poi dicono invece: guardiamo le nostre facce. Allora sì, noi sì, che portiamo i segni di errori, di sbagli, di peccati, che incidono negativamente nella vita che vogliamo trasmettere a questa creatura. Questa creatura adesso assorbe quello che noi gli comunichiamo. Se noi gli comunichiamo energie negative, questa persona sarà negativa. Allora il rito dell'esorcismo, della rinuncia a Satana, del battesimo, non è di liberare il bambino da qualunque negatività, ma il padre e la madre, il padrino e la madrina, rappresentanti della comunità, si impegnano a togliere dal loro comportamento quegli elementi nocivi che possono danneggiare per sempre il bambino. Bene, abbiamo fatto una lunga carrellata. Questa prima parte inevitabilmente sarà stata un po' pesante perché era una parte didattica, ma penso che sia stata necessaria per avere la parola chiara su Satana e i demoni. Poi da domani entreremo proprio nei testi, l'incontro di Gesù prima con Satana, l'incontro di Gesù con lo spirito impuro, l'incontro di Gesù con gli indemoniati, e tutto sarà molto, 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 molto chiaro, però questa premessa ci voleva. Allora, siamo alle 11:30. Allora, chi è stanco può andare, chi non è stanco, ecco, lasciamo 15 minuti per interventi, perché ho rubato lo spazio. Sì, è un momento con il microfono così ti sentono.
Perché il battesimo è... Sì. Una cosa religiosa, una gioia che Gesù ha chiesto, o non è così? C'è un rituale? Aspetta, perché io per esempio sono stata battezzata, dei nipoti non battezzati. Volevo sapere una opinione, io perché mi chiamo tutti di Dio,
allora, il battesimo, il termine immersione nell'acqua, era un segno con il quale nella primitiva comunità cristiana si indicava un cambiamento radicale di vita. Gesù ha messo come condizione per entrare nella sua comunità, nel regno di Dio, la conversione. La conversione non significa tornare verso Dio, ma un cambio radicale nel tuo comportamento. Questo cambio veniva manifestato pubblicamente attraverso il rito del battesimo. Il rito del battesimo era un rito conosciuto nell'antichità non solo nell'ambito religioso ma anche nell'ambito civile. Cos'era il rito del battesimo? Si andava presso un corso d'acqua o in una vasca, eccetera. La persona si immergeva completamente, significava uno che sta sotto l'acqua muore. Che morivi quello che eri e quello che emergeva era una persona nuova. Allo schiavo veniva data libertà. Come si poteva far comprendere che questo non era più schiavo, ma era libero? Si faceva questo rito, lo schiavo si buttava tutto dentro l'acqua, moriva simbolicamente lo schiavo che era stato, emergeva una persona completamente libera. Questo battesimo lo chiede Giovanni Battista come segno di cambiamento per accogliere la novità di Gesù. Quindi significa il battesimo un cambiamento al proprio passato per essere una creatura nuova. Questo simbolo lo acquisirono i cristiani in una maniera molto molto chiara. Anzitutto la vasca battesimale, fin dagli inizi, fu di forma ottagonale. Perché proprio ottagonale? Perché Gesù è risuscitato l'ottavo giorno, cioè il primo dopo la settimana, e le beatitudini sono nel numero di 8. Allora, immergendosi in questa vasca ottagonale, la persona si impegnava a cambiare completamente la propria vita, accettando il messaggio delle beatitudini che garantiva la vita indistruttibile, quindi la vita eterna. Soltanto quando era il personaggio, la persona uscito dall'acqua, poteva finalmente recitare il Padre Nostro, che purtroppo nella tradizione si è degradato a preghiera, diciamo un Padre Nostro, ma il Padre Nostro non era una preghiera. Sotto formula di preghiera era l'accettazione delle beatitudini. Il Padre Nostro è strutturato sulle beatitudini. Soltanto chi accoglie le beatitudini poi può pronunciare il Padre Nostro. Questo nei primi secoli cristiani. Quindi c'era questo battesimo che portava il perdono dei peccati. Ma cosa è successo? Il perdono dei peccati, non c'era ancora il sacramento della penitenza, si otteneva una sola volta con il battesimo. E dopo? Allora i credenti procrastinavano il battesimo verso la fine della vita, quando stavano già per morire, perché poi una volta che è venuto il perdono dei peccati non c'era più possibilità. E quindi questo rito ci ha avuto dei cambiamenti. Con la diffusione poi del messaggio cristiano e con la teoria del peccato originale, i padri della Chiesa, e il più nefasto, ripeto, è una persona alla quale siamo debitori, ma compiuto degli errori tremendi, Agostino, padre della Chiesa, Sant'Agostino, arrivò ad affermare la teoria che i bambini nati senza battesimo finiscono all'inferno per tutta l'eternità. Terribile. Creature che, immaginate cos'era la mortalità infantile. Qualcuno gli deve aver fatto osservare, Agostino, esageri? Dice, no, è così, anche se saranno puniti con pene diverse. Però all'inferno per tutta l'eternità. E fino al Medioevo si è creduto che i bambini morti senza battesimo finivano all'inferno. C'è venuto un teologo innamorato, il famoso Abelardo, quello delle lettere a Eloisa, che, come si dice, creò un tappo peggio del buco, perché questi bambini che morivano senza battesimo finivano all'inferno. Allora questo teologo non li poteva mandare in paradiso perché mancava il certificato del battesimo. L'ideale sarebbe stato, era già nato il purgatorio, e no, perché il purgatorio c'è una scadenza, vanno. Allora ha creato un luogo che non è né di sofferenza, ma neanche di gioia. Non è di luce, non è di tenebre. Un luogo grigio, il limbo. Il limbo, questa corbelleria che ci hanno insegnato fino a 50 anni fa, e ci si credeva. Perché ho detto che è un rimedio peggio del danno? Perché per i genitori a quale muore un figlio, quello che li sostiene nell'esistenza è la speranza e la certezza, un po' una volta morti, di potersi incontrare col loro figlio defunto. Ma se il bambino è finito nel limbo, niente. Perché te, se sei stato bravo, vai in paradiso. Se sei una via di mezzo, vai in purgatorio, poi dopo vai in paradiso. Se sei stato malvagio, vai all'inferno. Ma il figlio non lo vedi più, è terribile questo. Quindi questo limbo, che sembra un'invenzione misericordiosa, è stata tremenda, devastante. Le mamme, i papà non avrebbero più ritrovato il loro figlio, il limbo. E questa è stata la teologia che è andata avanti per molto tempo, poi dopo si è modificata. Oggi che cos'è il battesimo? Ripeto, il battesimo sarebbe un rito da adulti. È stato trasformato in rito da bambini, che io credo che va mantenuto, perché non si impone niente nel bambino. È un impegno da parte della comunità di modificare il proprio comportamento per permettere a questo bambino che ha diritto alla pienezza di vita di averla secondo le sue esigenze. Sì, ancora una domanda? Sì, sì. No, no, no. Ah, c'è. Ecco.
Io la domanda sul fatto. Qui si parla di angeli che diventano demoni, eccetera. Ma dove sta la
creazione? Parla, parla il microfono, se no non ti sentiamo.
Pronto?
Sì.
Dico, gli angeli, quando sono stati creati? Io non mi sembra di aver letto nella Bibbia che c'era una creazione degli angeli.
Sì, allora abbiamo trattato dei demoni, non abbiamo trattato degli angeli. Il termine tradotto con angelo in ebraico è Malach. Conoscete l'ultimo libro della Bibbia, Malachia, è l'angelo. Il termine angelo significa messaggero, annunziatore, colui che porta le notizie. Nella Bibbia e nei Vangeli sono persone concrete. Quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli, il testo dice mandò gli angeli davanti a lui. Non sono gli angeli quegli esseri che abbiamo poi noi immaginato, sono esseri concreti. Allora chi è l'angelo? È un individuo, una situazione, un'emozione che ti mette in contatto con l'annunzio della buona notizia di Dio e in te causa un cambiamento che puoi accogliere e che ti rende migliore. Quindi l'angelo, ognuno di noi può essere l'angelo, portatore delle buone notizie. Quello che è interessante vedere nei Vangeli, allora sapete che Dio era nell'alto dei cieli, era circondato da 7 angeli del servizio, poi c'era l'umanità, al di sotto dell'umanità gli esseri umani più lontani da Dio erano considerati le donne. Ebbene, nei Vangeli il ruolo di annunziatrici della buona notizia lo svolgono proprio le donne. Quelle che nella cultura del tempo erano considerate le più lontane da Dio, con Gesù sono le più vicine a Dio. Quindi angelo non significa un essere spirituale nel senso di un'emozione, eccetera, di una storia, è un genere letterario che indica tutti quelli che annunciano una buona notizia che aiuta le persone. Quindi ognuno di noi può essere il portatore di buone notizie. C'è ancora l'ultima?
Sì. Il lavoro mi capita spesso di illustrare i nomi degli angeli, perché nella storia dell'arte italiana, soprattutto medievale, dove c'è stata la presentazione. Ma adesso mi messo la curiosità, quali sono i tarocchi e quali sono i buoni? Allora, gli angeli, buoni arcangeli,
allora, purtroppo la lettera di Paolo è stata fraintesa e quelle categorie negative, nemici dell'umanità, che però il Signore avrebbe sottomesso, nella tradizione sono diventati cori angelici, non erano cori angelici, cioè, o meglio, lo erano, ma non in senso positivo, perché sarebbero stati dominati da Cristo che li avrebbe eliminati. Quindi tutti quelli che hanno una relazione col potere, quindi troni, dominazioni, principati, forze, potestà, tutti questi sono negativi. Quindi i cori angelici si basano un po' ridurre. Dopo sono state le categorie umane, posso dividere l'angelo con il capo degli angeli, l'arcangelo, e poi dopo c'è il Michele, il Raffaele, tutti i nomi che riguardano Dio. Sapete, Dio in ebraico è E-L, questo significa Dio. Tutti questi nomi degli angeli, eccetera, hanno un rapporto con Dio. Chi è l'angelo che porta l'annunzio prima a Zaccaria e poi a Maria? Come si chiama? Si chiama?
Gabriele.
Gabriele uguale forza. E perché si chiama Gabriele? Perché quando annunzia a Zaccaria la nascita del figlio e Zaccaria non ci crede, lui risponde: e io sono la forza di Dio, Gabriele. Poi c'è Michele, chi è come Dio, e poi c'è Raff, l'abbiamo visto, è il Dio che guarisce. Quindi tutti questi nomi che finiscono con L, e i principali sono appunto Gabriele, Michele e Raffaele, sono tutte immagini dell'azione di Dio. C'è, e concludiamo, quando nella Bibbia si parla di angelo di Dio, e si parla anche nei Vangeli, non è un angelo inviato da Dio. Dio era lontano, inaccessibile. Quando entrava in relazione con gli uomini, si usava la formula angelo di Dio, ma è Dio stesso. Non è un angelo inviato da Dio, è Dio stesso quando entra in rapporto con gli uomini. Bene, allora, alle 12:30 c'è il pranzo, pomeriggio ci sarà Riccardo con la relazione. Grazie, abbiamo esaurito Satana e i demoni, da domani entriamo nell'esegesi. Grazie.